buongiorno a tutti. Ci siamo un po' arenati sul sesto comandamento: non commettere adulterio, che ci ha portati a parlare della spiritualità biblica del matrimonio. E alla fine del dibattito della volta scorsa, grazie infinite alla gentile signora, alla fine della volta scorsa erano emerse alcune domande sulle situazioni di fragilità, perché un conto è il progetto di Dio, e mi avevate chiesto di iniziare oggi parlando di alcune situazioni di fragilità che sono le tradizionali. Ci ho dedicato 4 libri nella mia vita, di cui l'ultimo, che è un po' la sintesi, è proprio l'Evangelo della famiglia, spiritualità matrimoniale e situazioni di fragilità alla luce dell'Amoris Laetitia. Non vi posso fare una trattazione esaustiva, perché credo che ci andrebbe un corso speciale su questo, e potrei farlo perché ho tantissimo materiale, ma qualche cosa indubbiamente ve la devo dire. Allora, innanzitutto, la Chiesa è ben conscia che da una parte c'è il progetto di Dio, dall'altra parte c'è la fragilità umana. E Papa Francesco ha detto, parlando ai partecipanti al convegno ecclesiale della Diocesi di Roma, proprio sull'Amoris Laetitia, che occorre togliersi i sandali, riferimento proprio all'Esodo, come fece Mosè davanti al corvetto ardente, davanti ai problemi e alle fatiche della famiglia di oggi, in modo da trattare certi temi con deferenza. Ed è quindi interessante che l'Amoris Laetitia preferisca non parlare tanto di situazioni irregolari, come si parlava prima, e anch'io nei libri precedenti, quando Amare è difficile, usavo questa terminologia ecclesiale, quando piuttosto di situazioni di fragilità o di imperfezione, riconoscendo la difficoltà della relazione amorosa secondo la proposta divina, e come tutti siamo impastati di bene e di male, e come tutti noi viviamo momenti di illuminata comprensione e altri di nebbia o addirittura di tenebre. Allora bisogna fare alcune premesse quando si affrontano queste situazioni. La prima è che la vita del credente è essenzialmente un canto di gioia a Cristo risorto, e troppe volte la Chiesa è apparsa più preoccupata dell'etica degli uomini, della conformità della loro vita ai comandamenti divini, che di non dargli di gioia, della gioia dell'annuncio pasquale. Ecco perché Papa Francesco ha detto: la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Pertanto, aggiunge il Papa, conviene sempre considerare inadeguata qualsiasi concezione teologica che in ultima analisi metta in dubbio l'onnipotenza stessa di Dio e in particolare la sua misericordia. Seconda premessa: l'astensione dal giudizio. Gesù ci ha detto: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Ecco, e questa esortazione vale soprattutto nel campo della morale sessuale, non solo perché soltanto Dio sa quanto chi è in situazione irregolare abbia ricevuto dell'annuncio biblico sulla sessualità e sull'affettività, magari proprio per la nostra insufficienza testimonianza, per la nostra insufficiente predicazione, ma anche perché in pochi ambiti come questo è da valutare il livello di coscienza, il grado di maturità, il grado di consapevolezza, il significato del vissuto, dell'esperienza del singolo. Ecco, solo Dio conosce ogni persona, solo Dio conosce la chiamata ricevuta. Ecco perché Paolo in 1 Corinti 4 ammonisce: non vogliate però perciò giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore. Solo Lui metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni del cuore. E in ogni caso, di fronte a queste situazioni, Dobbiamo ricordare quanto afferma l'Apostolo Giacomo: il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia, la misericordia ha invece sempre la meglio nel giudizio. Terza premessa: evidenziare sempre il bene. Ecco, il Papa ci esorta ad aiutare, e qui apro un virgolettato, le persone che hanno contratto matrimonio civile, che sono divorziati e risposati o che semplicemente convivono, a raggiungere la pienezza del piano di Dio in loro e addirittura ad evidenziare il bene presente in loro in qualunque situazione si trovino. Essi sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. Ecco, quindi Gesù, dice il Papa, vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alle nostre fragilità. Bisogna sapere accettare, dice Papa Francesco, che Dio scriva dritto anche sulle righe storte di quella persona e tragga qualche bene dai mali che essa non riesce a superare in questa terra. Questo vale ovviamente anche per le persone omosessuali. Nella misura in cui l'amore omosessuale è caratterizzato dalla fedeltà, dalla disponibilità, dal sacrificio e dalla libertà, dal pentimento e dalla riconciliazione, diviene una testimonianza dell'amore di Dio. Come ha affermato il cardinale Hume, nell'amore tra due persone, anche dello stesso sesso, è presente Dio. Ogni esperienza d'amore è sempre esperienza di Dio. Allora, cominciamo a vedere rapidamente, perché poi torneremo al testo dell'Esodo, le categorie che ci fanno problema. Allora, i separati non risposati. Qui bisognerebbe fare chiarezza perché non ce l'hanno neanche i preti. Ma ricordiamo bene che secondo la parola di Gesù, solo chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. E se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Marco 10, 11, 12. Come ricorda San Paolo, 1 Corinti 7, agli sposati poi ordino, non io ma il Signore, la moglie non si separi dal marito e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito e il marito non ripudi la moglie. Quindi chi è separato o divorziato senza essere risposato non vive nessuna situazione di irregolarità dal punto di vista cristiano, anzi diventa una profezia vivente di Dio che non ci abbandona mai, ma che resta sempre fedele a noi anche quando ci separiamo da Lui, anche quando lo abbandoniamo. E quindi il separato non risposato è sacramento vivente dell'emunà e donai, cioè dell'amore indefettibile di Dio. E allora è un vecchio tema che mi è caro da 20 anni, nella Chiesa queste persone dovrebbero avere davvero un posto d'onore, essere sostenute, essere portate ad esempio, essere corroborate dalla stima e dall'affetto di tutta la comunità. Sposati solo civilmente. Allora, occorre distinguere chiaramente tra chi è sposato solo civilmente perché non è credente e chi invece si dichiara credente. Chi è sposato solo civilmente perché non è credente, sia benedetto, sia lodato, sia sostenuto, perché evitiamo le tante buffonate di non credenti che si sposano in chiesa e che quindi in qualche maniera sono perle date ai porci, direbbe Gesù, insomma, disprezzano il sacramento, strumentalizzano il sacramento soltanto perché la festa magari in chiesa è più bella di quella fatta in municipio. Certo, a queste persone non bisogna dargli un calcio in pugno, ma bisogna offrire loro il cherigma, cioè annunciare prima di tutto che Cristo è risorto, che Cristo è il Salvatore, che Cristo è il senso profondo del nostro vivere, del nostro morire, cioè bisogna evangelizzare. Qui il problema è totalmente diverso. Invece, i gli sposati solo civilmente credenti, no? Allora, nel rispetto delle loro scelte, bisogna ricordare che il matrimonio è un carisma, no? È un carisma, è un dono di Dio, e che quindi rafforzerebbe, aiuterebbe, corroborerebbe la loro situazione matrimoniale. E allora queste persone devono essere aiutate, sto parlando dei credenti sposati solo civilmente, con appositi percorsi, come ha stabilito la Conferenza Episcopale Italiana, che però si fanno in pochissime diocesi, per prepararli al sacramento cristiano. Conviventi. Allora voi qui sapete, no? Il problema è molto grande, ormai si va a convivere, chi si sposa anche solo civilmente è netta minoranza. Allora non stiamo qui a fare l'analisi di tutto questo, a volte la convivenza è per motivi economici, ma questo pone anche il problema dello sfarzo di certi matrimoni anche tra credenti in chiesa, che è un'altra cosa per cui così io sono particolarmente sensibile da tanti anni. Non solo, altre volte si convive soprattutto perché si ha paura del sempre, del solo tu e per sempre, che è tipico dell'amore cristiano, no? E allora si fa la convivenza per prova, e questo davvero credo sia un abbassamento culturale generale del concetto di amore, questo al di là di Gesù Cristo, cioè proprio se io non riesco ad avere la capacità di fare un progetto d'amore che preveda l'unicità della persona e la fedeltà per sempre, sono povero psicologicamente, senza andare a scomodare il nostro Signore Gesù Cristo. Sicuramente queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio, anche perché spesso le convivenze, voi sapete, saltano, e non essendoci nessun vincolo giuridico, né civile né ecclesiale, spesso chi ne fa le spese in questi drammi sono le figure più deboli, che in genere sono le donne e i figli. Divorziati e risposati. Allora, divorziati e risposati, l'Amoris Laetitia dice che dobbiamo avere tre obiettivi: integrazione, accompagnamento, discernimento. Sono le tre parole chiave dell'Amoris Laetitia riguardo al problema dei divorziati e risposati. Allora, integrazione. Grazie a Dio sono lontani i tempi in cui il codice di diritto canonico del 1917 definiva i divorziati e gli sposati ipso facto infames. Non basta, anche chi non conosce il latino capisce al volo. Publici indigni, peccatores publici et infames. Questo era nel codice di diritto canonico. La Chiesa oggi ricorda che non dobbiamo condannare eternamente nessuno, ma che soprattutto nessuno deve mai sentirsi separato da Cristo. Come vi dicevo la volta scorsa, citando Monsignor Anfossi, già presidente della Commissione Episcopale per la Famiglia e per la Vita, a Gesù siamo legati da catene di acciaio e certamente non ce ne separiamo anche se si spezza qualche filo. Ecco. Quindi attenzione al linguaggio che si usa, dice il Papa, lo si tenga presente nelle omelie, parlando con i genitori dei bambini del catechismo, nelle conferenze, nel dare gli avvisi. Ecco. Vi dicevo già la volta scorsa che Giovanni Paolo II, nella Familiaris Consortio, invitava i divorziati risposati ad avvicinarsi alla misericordia di Dio per altre vie che non fossero quella sacramentale, e ne individuava sette, che sono: ascoltare la parola di Dio, in cui è presente Cristo come nell'Eucaristia, ma questo veramente stenta a entrare nella testa di tutti, a frequentare il sacrificio della messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così di giorno in giorno la grazia di Dio. Benedetto XVI ne aggiunte due nella Sacramentum Caritatis e dice: propongo ai divorziati e agli sposati 9 modi per incontrare il Signore. Coltivino per quanto possibile uno stile cristiano di vita attraverso la partecipazione alla Santa Messa, pur senza ricevere la comunione, l'ascolto della parola, l'adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria, il dialogo confidente con un sacerdote o un maestro di vita spirituale, la dedizione alla carità, le opere di penitenza, l'impegno educativo. Quindi due strade in più: adorazione eucaristica e dialogo confidente con un sacerdote. Allora, questo è il capitolo integrazione. Quindi il divorziato e lo sposato è chiesa a pieno titolo, non deve essere giudicato ed è nostro fratello nella fede pienamente. Secondo movimento, il discernimento. Allora, attenzione, ieri sera ho fatto la lettura recitata del profeta Osea, accompagnato da una violinista che era figlia del mondo, professionista, una cosa che toglieva il fiato, era bello, è già bello Osea, poi avere questa violinista eccezionale è stata una cosa meravigliosa, e ovviamente Giovanni Paolo II diceva: lo stato e la condizione di vita del divorziato risposato contraddice oggettivamente l'unione tra Cristo e la Chiesa. Cioè, voi sapete che il matrimonio è sacramento, è segno, ecco perché citavo il Cantico dei Cantici, dell'amore indefettibile, eterno, tra Cristo e la sua Chiesa. Allora, la condizione del divorziato risposato che ha rotto, non stiamo a vedere se per colpa di chi, di cosa, per come mai, il primo rapporto, oggettivamente contraddice questa simbologia, no? Benedetto XVI lo ribadisce: il loro stato e la loro condizione di vita oggettivamente contraddicono quell'amore tra Cristo e la Chiesa che è significato nell'Eucaristia. Attenzione, se si dice questo vuol dire che non si vuole entrare nella soggettività dei singoli con nessun tipo di giudizio. Questa distinzione tra l'oggettivo e il soggettivo da tempo compare nei documenti ufficiali della Chiesa. Così Giovanni Paolo II, nella Familiaris Consortio, scriveva: sappiano i pastori che per amore della verità sono obbligati a ben discernere le diverse situazioni. E voi sapete che Papa Francesco ha stressato questo concetto di discernimento, che è caposaldo della spiritualità di Ignazio di Loyola e dei gesuiti, l'ordine a cui il Papa appartiene. Allora cerchiamo di capire che cosa vuol dire il Papa quando si dice che il divorziato risposato deve fare discernimento. Primo discernimento che deve accompagnare i divorziati è appurare se il loro primo matrimonio era valido oppure no. Vi ho già detto, e questo è un patrimonio acquisito da voi, ma non fa mai male ribadirlo, la Chiesa non può annullare i matrimoni, li può riconoscere nulli, e vi ho già detto tante volte la differenza. Annullare vuol dire sciogliere qualche cosa che c'è, riconoscere nulla vuol dire che affermare che qualcosa non c'è mai stato. Perché? Perché Dio, Gesù dice, quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi. Quindi mai più parlare di annullamento di matrimonio, ma solo di riconoscimento di nullità. E in questo Papa Francesco ha fatto sicuramente dei grandi passi. Perché ha fatto due documenti, uno il 15 agosto del 2015, il motu proprio Mitis Iudex Dominus Deus sulla riforma del processo canonico per le dichiarazioni di riconoscimento di nullità del matrimonio secondo il codice di diritto canonico. Poi, in modo proprio mitis et misericors Iesus sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità nel codice dei canoni delle chiese orientali. Detto fuori dai denti, ha reso molto più snella la procedura per il riconoscimento di nullità, ha abolito il principio della doppia sentenza conforme. Non so se qualcuno di voi prima aveva sapeva che doveva essere, che ne so, il tribunale di Torino a definire nullo il matrimonio, e poi però non bastava, si andava una seconda istanza e doveva essere un tribunale di un'altra regione, quindi bisognava poi ripetere tutto, o il tribunale di Genova, o il tribunale di Milano, o il tribunale di Roma, eccetera eccetera. Adesso invece no, c'è solo più un grado di giudizio. C'è la possibilità addirittura di affidare la causa di primo grado a un giudice unico e non a un collegio giudicante, e addirittura è facoltà del vescovo di fare il cosiddetto processo breve, c'è solo lui che giudica nei casi in cui la nullità, dice il motu proprio, sia sostenuta da argomenti particolarmente evidenti. Secondo punto, la gratuità delle procedure. Allora anche qui bisogna sfatare che ricorrere alla sacra rota è una roba da ricchi, perché davvero le procedure di riconoscimento di nullità sono a costo bassissimo. Pensate che, faccio l'esempio del Piemonte, tutto l'iter processuale eccetera eccetera costa poco più di 2.000 euro, compresi gli onorari degli avvocati, pensate solo a quanto si spende per un pranzo di nozze, no? Arrivando al patrocinio gratuito per coloro che non possono arrivare neanche a questi benedetti 2.000 euro. Certo, se poi tu vuoi farti difendere da Taormina, allora te lo paghi poi per conto proprio, ecco, ma questo è un altro discorso. Attenzione, e qui c'è un problema non da poco. È rimasta aperta, nonostante i vari sinodi, nonostante gli interventi di Papa Francesco, la grave questione se i giudici dei tribunali ecclesiastici debbano dissertare solo sugli aspetti umani della validità del matrimonio, cioè l'identità delle persone. Ah, credevo di sposare Claudia Schiffer, invece ho sposato una cioppa orribile, la strega di Biancaneve, non lo sapevo, eccetera eccetera. Oppure gli eventuali condizionamenti del consenso, la consumazione del matrimonio, solite cose che sapete. Oppure se possano disquisire anche sulla dimensione di sacramento nella fede. E qui è il caso più delicato e certo non infrequente, cioè taluni ritengono che il matrimonio religioso sia stato celebrato con leggerezza, senza sapere le vere implicanze di questa vocazione così alta, così difficile, che non è per tutti, lo abbiamo visto la volta scorsa, non tutti capiscono questo discorso, ma solo coloro a cui è dato, che può prevedere addirittura l'eunuchia per il regno dei cieli e che quindi non è una cosa da poco. E allora davvero sono molti i casi in cui ci si è sposati in chiesa, perché a quei tempi perlomeno così fanno tutti, o per far piacere alla nonna, o perché appunto la chiesa della Crocetta è più bella del manicomio dove si svolgono attualmente i riti civili. Ve l'ho già detto, sono andato dei matrimoni civili e sono fatti in manicomio, cioè in via Giulio la sala di celebrazione dei matrimoni c'è scritto sopra Regio Manicomio, no? Sulla sala, tant'è vero Regio Manicomio, tant'è vero che è abbastanza tipico che i due sposi escano dalla stanza dove sono stati congiunti in matrimonio e si fa la foto con su scritto Regio Manicomio, quindi per dire, qualcuno dice ma magari sposarsi, che ne so, a Consolata è meglio che sposarsi nel Regio Manicomio.
Come? Ma lo stesso è che ti fanno andare una settimana prima a fermare anche.
Sì, sì, sì.
Ma è lo stesso.
Sì, però Reggio Manicomio. Allora, e qui c'è un grosso problema, che è quello che vi dicevo prima, cioè io credo che la maggioranza dei matrimoni in chiesa siano sacramentalmente nulli, perché privi della consapevolezza di volere fare della propria unione la profezia vivente dell'unione di Dio per il suo popolo. E questo non lo dice Carlo Miglietta, ma il cardinal Ratzinger, che quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha scritto: ulteriori approfondimenti esige la questione se i cristiani non credenti, battezzati che non hanno mai creduto o non credono più in Dio, veramente possano contrarre un matrimonio sacramentale. Perché? Perché all'essenza del sacramento appartiene la fede. E quando Papa Benedetto XVI è diventato Papa, cioè quando Cardinal Ratzinger è diventato Papa Benedetto XVI, inaugurando nel 2013 l'anno giudiziario, ha detto: certamente la chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell'unione coniugale e del suo valore nell'ordine della grazia rende ardua l'incarnazione concreta del modello altissimo di matrimonio concepito dalla Chiesa secondo il disegno di Dio, potendo giungere a minare la validità stessa del patto qualora, come assume la consolidata giurisprudenza di codesto tribunale, si traduca in un rifiuto del principio stesso dell'obbligo di fedeltà coniugale, ovvero di altri elementi o proprietà essenziali del matrimonio. Capitemi, quindi se, ecco perché dico, bisognerebbe sempre fare le famose due domande del Miglietta nel processicolo, se ritornato dal viaggio di nozze tua moglie è scappata con l'animatore del villaggio, sai tu che dovrei essere un eunuco per il regno dei cieli tutta la vita restando in attesa di lei? Seconda, se tua moglie o tuo marito il giorno dopo del matrimonio è colta da un ictus cerebri, gli piglia uno sciupun e resta lì emiparetica vegetale per tutta la vita, sai tu che non potrai mai risposarti e dovrai restare eunuco per il regno dei cieli? Perché è meglio l'animatore. Ecco, però ecco, capite, no? Sono, però la Chiesa poi alla fin fine a questa gente chiede quello, no? Allora diglielo prima, cioè semplicemente così, no? Allora c'è stato un grosso dibattito su questa cosa qui, no? Difatti nel Sinodo dei Vescovi del 2014 si è proposto di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio. Nell'Instrumentum Laboris del 23 giugno 2015, in preparazione dell'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, si dice: riguardo alla rilevanza della fede personale dei nubendi per la validità del consenso, si rivela una convergenza sull'importanza della questione, ma come afferma il nostro canonista torinese e moralista Don Giraudo, la questione della fede dei nubendi non è stata ulteriormente affrontata nel corso dei lavori dell'Assemblea Ordinaria del Sinodo. Però l'articolo 14,1 delle regole procedurali del moto proprio Mitis Iudex Dominus Iesus annovera tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve, quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà. Quindi vedete, la questione non è totalmente risolta, ma è chiaro che il matrimonio comprensivo... Scusate... che il matrimonio cristiano è comprensibile soltanto all'interno della sequela Christi, e allora che senso ha volere sposare in chiesa tutti anche quando manca una consapevole adesione al Signore, una consapevole sequela di Lui? Si creano solo degli spostati e dei drammi familiari. Allora, diverse situazioni. E qui Papa Francesco ci chiede un ulteriore discernimento. Dice che i divorziati che vivono una nuova unione possono trovarsi in situazioni molto diverse, che vanno considerate. E nell'Amoris Laetitia ne enumera, guardate, è tutto scritto nel mio libro, 5. Primo, c'è il caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per salvare il primo matrimonio e hanno invece subito un abbandono ingiusto. Secondo, altri hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e talvolta sono soggettivamente certi, sono tutte parole del Papa, ma vedete che torna sempre oggettivo-soggettivo, certi in coscienza che il precedente matrimonio irreparabilmente distrutto non era mai stato valido. Terzo, altro caso è quello che, indipendentemente dal fatto che abbiano abbandonato il primo matrimonio senza colpa o con colpa, hanno una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, comprovata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell'irregolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe. Allora, a costoro la Chiesa aveva sempre detto: potete accostarvi al sacramento dell'Eucaristia se vivete sicut frater et soror, cioè come fratello e sorella. E quindi la Chiesa diceva: vivi sicut frater et soror, vai in un posto dove non dai scandalo, fai pure la comunione. D'altra parte, bisogna interrogarsi sul fatto se sia sempre opportuno proporre ai divorziati e risposati la castità nella nuova unione. Già scriveva il convegno della diocesi di Torino, separati da chi, nel 2003, non potrebbe capitare che alcune coppie, per quel meglio dell'astinenza completa, divenga nemico di quel bene che, a motivo dei nuovi obblighi morali intrapresi, esige di non interrompere la nuova unione. Ad impossibilia nemo tenetur, nessuno è tenuto a cose impossibili. E allora Papa Francesco, quando predicò ai preti del Giubileo, disse: ricordatevi, se uno si avvicina al confessionale è perché si è pentito, quindi c'è già il pentimento. E allora dobbiamo chiederci quale sia il male minore e quale sia le strade moralmente praticabili. Nella nota 329 al paragrafo 298 dell'Amoris Laetitia, perché è più importante questa nota che tutto il resto dell'Amoris Laetitia, Papa Francesco scrive: in questa situazione molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere come fratello e sorella che la Chiesa offre loro, rilevano che se mancano alcune espressioni di intimità non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venire compromesso il bene dei figli. Quarto punto, no, non di male in peggio. Quarto, altra cosa invece è una nuova unione che viene da un recente divorzio. Deve essere chiaro che questo non è l'ideale che il Vangelo propone per il matrimonio e la famiglia. Quinta cosa, e qui il Papa un po' si arrabbia e ha anche ragione, c'è poi addirittura chi ostenta un peccato oggettivo come se facesse parte dell'ideale cristiano o vuole imporre qualcosa di diverso da quello che insegna la Chiesa. Cioè, voi sapete che ci sono alcuni che invece di vivere questa situazione con la sofferenza, con la complessità, con l'umiltà, eccetera, no, ostentano che tutto va bene sempre. Ma perfino queste persone, dice il Papa, devono in qualche maniera partecipare alla vita della comunità, agli impegni sociali, alle riunioni di preghiera, eccetera, 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 eccetera. Allora bisogna accompagnare il discernimento, cioè cercare di far capire a ciascuno, a qualcuno, dove si trova, perché c'è il caso di chi dice: il primo matrimonio non aveva, secondo me, questo valore sacramentale, anche se non sono riuscito a farne riconoscere la nullità, e allora in coscienza credo che non ci sia mai stato. Però questo non è una roba che ti svegli al mattino e lo fai, ma ti devi fare accompagnare da persone capaci, no? Che, dice il Santo Padre, non sono soltanto pastori, ma anche, secondo la grande tradizione della direzione spirituale, laici dediti al Signore. Quindi guardate che bello, ciascuno di noi può essere padre spirituale o può essere madre spirituale, se siamo laici dediti al Signore. Ancora, Papa Francesco ricorda che ci sono tante circostanze attenuanti che possono arrivare nella responsabilità morale di una azione oggettivamente sbagliata. Allora, un soggetto può trovarsi nella difficoltà di comprendere i valori insiti nella norma. E qui hai capito qual era il matrimonio cristiano? No? O si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diversamente. Quindi i padri hanno detto: ci sono tanti fattori che possono limitare la capacità di decisione. E allora qui arriviamo alla ammissione ai sacramenti. Da sempre nella sua tradizione la Chiesa ha prescritto l'esclusione dalla comunione eucaristica per quanti perseverano in peccato grave manifesto. Ma molti si chiedono perché la Chiesa per anni abbia avuto questa posizione solo nei riguardi dei divorziati e risposati e non nel caso di tanti pubblici speccatori. Pensate ai tiranni, agli oppressori, ai massacratori degli indios, ai fazenderos, ai mafiosi, ai membri della criminalità organizzata, a coloro che non condividono i beni con i poveri. Possiamo andare avanti. E allora spesso i divorziati e risposati si chiedono se sia più facile perdonare un omicidio efferato che il loro tradimento matrimoniale. Allora qui bisogna fare una serie di passaggi. Primo, innanzitutto, anche se l'Eucaristia è fons et culmen vitae cristiane, spero, ma è sempre difficile, far capire che i cristiani non sono i mangiatori di ostie, che essere cristiani è qualcosa di molto più complesso e di molto più vasto. Non possiamo ridurre il rapporto tra divorziati e risposati e la Chiesa all'ammissione o meno all'Eucaristia. Secondo, nel 1993, aveva fatto molto scalpore una dichiarazione ufficiale dei vescovi tedeschi, in realtà non erano tutti i vescovi tedeschi, erano i vescovi dell'Alto Reno, i quali avevano proposto di distinguere tra ammettere e accedere. E dicevano: la Chiesa non può ammettere i divorziati e risposati alla comunione, ma loro vi possono accedere se in coscienza si sentono così. La Congregazione della Fede del 1994 aveva detto che è inammissibile che la coscienza personale si attribuisca il potere di decidere, ma lo stesso Cardinale Ratzinger aveva detto che, di fronte all'insufficienza dei tribunali ecclesiastici, che come tutti i tribunali possono anche sbagliare, non sembra qui in linea di principio esclusa l'applicazione dell'epicheia, cioè il giudizio prudenziale sull'obbligatorietà di una norma in un determinato caso in foro interno. In altre parole, la prevalenza della coscienza. Allora, che cosa ha detto di nuovo Papa Francesco? Papa Francesco ha detto: relativamente all'ammissione ai sacramenti, l'ultima parola la deve dare il discernimento individuale, ma accompagnato o da pastori sapienti o da laici dediti al Signore, che ti aiutino a confrontarti con il Vangelo, lunga tradizione, con i documenti della Chiesa, in modo che la tua sia una coscienza formata. Poi sarà la tua coscienza che dice, la tua coscienza che dirà, sì, è vero, quel primo matrimonio non avevo questa consapevolezza, o il mio partner non aveva questa consapevolezza, non c'era questa consapevolezza, è meglio, e allora io mi sento, no? In coscienza di poter accedere all'Eucaristia. Ci potranno essere altri che dicono no, l'ho fatta grossa, ho fatto cornuto o cornuta il mio primo partner perché sono scappato con la segretaria che aveva 20 anni di meno, o con la badante di mia madre che aveva 30 anni di meno, eccetera eccetera, sì, e lì Signore pietà, tu mi ami, io sono così felice di essere salvato da te, però oggettivamente mi accorgo che lì c'era stata una mia colpa, pur sapendo io che il matrimonio sarebbe stato indissolubile, segno della fedeltà di Dio, e qui e là, e su e giù. Allora, afferma il Papa nella nota 336 del paragrafo 300, ho già detto che l'amoris laetitia è stata più sottolineata per le note che per i paragrafi, no? Che il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c'è colpa grave anche per quanto riguarda la disciplina sacramentale. In altre parole, il divorziato o il sposato può in coscienza accedere all'Eucaristia. Afferma l'amoris laetitia: la Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo non è possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione cosiddetta irregolare vivano in uno stato di peccato mortale. Secondo Papa Francesco, chi vive quindi non in peccato mortale, anche se in una situazione oggettivamente irregolare, può accostarsi all'Eucaristia. E questa è una vera innovazione rispetto alla prassi precedente, in cui si chiedeva comunque ai divorziati e risposati, indipendentemente dalla loro situazione soggettiva, di astenersi dall'Eucaristia. È la famosa risposta che quando Francis Rocca, giornalista del Wall Street Journal, ha intervistato il Papa mettendolo alle strette, no? Se allora si è cambiato qualcosa o no, il Papa risponde al giornalista che diceva: ci sono nuove possibilità concrete che non esistevano prima della pubblicazione dell'esortazione o no? Il Papa ha risposto: io posso dire sì, punto. Quindi questa mia lettura è la lettura pontificia. A questo punto c'è un altro problema che vi pongo. Voi sapete che la Chiesa non permetteva ai divorziati e risposati di fare i padrini, di fare le madrine, di fare di battesimo di cresima, non li ammetteva ai ministeri liturgici, lettori, ministri straordinari dell'Eucaristia, non li ammetteva come catechisti o insegnanti di religione, non li ammetteva come membri del consiglio pastorale, parrocchiale o diocesano. Il Papa cosa ha detto? Il Papa ha detto così: occorre discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo o istituzionale possano essere superate. E ha invitato ogni vescovo a prendere le sue disposizioni nella sua diocesi. Quindi questo è stato ribaltato al diritto territoriale del vescovo. Devo dire che Nosiglia fu subito attento a questo, lo dissero fra, devo dire che non so cosa ha deciso, non lo so se non ha deciso. Fatto sta che stiamo per cambiare vescovo, perché è arrivato ai limiti d'età, fra un anno va via, entro l'anno o inizio dell'anno prossimo, e quindi non so se è già uscito un documento, se è uscito mi è sfuggito, e se non è uscito toccherà al successore, cioè chiarire questa situazione, va bene? Allora, l'ultima cosa che mi è stata posta è il discorso sulle persone omosessuali. Allora, problema delle persone omosessuali non è stato trattato nel sinodo e non è stato trattato nell'Amoris Laetitia. Secondo Enzo Bianchi, che ha partecipato al sinodo, per la forte opposizione dei vescovi africani. Cioè, per l'Africa l'omosessualità è talmente tabù che non hanno voluto neanche approfondire la questione, data la particolare sensibilità culturale in proposito dei loro fedeli. E allora si è rimandato in questa che doveva essere il sinodo prima e l'esortazione apostolica dopo, una specie di come dire, summa teologica su sessualità, matrimonio, eccetera, eccetera, alla dottrina tradizionale della Chiesa, che cerco di riassumervi in pochi minuti, perché anche lì ho tenuto tante conferenze lunghe, ma ve lo dico in due parole. Allora, quando si apre tra i cristiani il dibattito sulla questione omosessuale, poiché la scrittura è il fondamento della nostra vita cristiana, si apre subito un dibattito che si polarizza in due opposti schieramenti. Da una parte, a molti pare chiaro il giudizio di negatività che la Bibbia dà sull'omosessualità. Vedremo adesso nell'Esodo, se proprio sono gentili ti lapidano, insomma, ecco, cioè così, fino ad arrivare a San Paolo, che sapete, l'abbiamo visto gli anni scorsi, che tira giù molto duro. Dall'altro c'è la corrente che dice no, i testi sacri ne accennano solo in maniera occasionale e comunque questi brani vanno interpretati come contestualizzati nella cultura del loro tempo, Allora, tante cose la Chiesa non accetta più, che ne so, possiamo mangiare il capretto nel latte di sua madre, se uno fa una ricetta in cui mette del latte con la carne non si sente di essere lapidato, eppure nella Sacra Scrittura, per motivi che se volete poi vi racconto, questo è proibito, ecco, o tante altre cose. La schiavitù, o pensate che non è possibile, secondo la scrittura, sempre perché ha paura della omosessualità, della mancanza di distinzione dei generi, essere vestiti di tessuti di due tipi. Quindi se uno ha lana misto nylon dovrebbe essere lapidato, perché, oppure se nello stesso orto metti gli zucchini e i fagiolini, no, non si può, perché sono due piante diverse, insomma c'è una serie di norme di cui ci pasceremo adesso, quindi non spaventatevi nei prossimi capitoli dell'Esodo, andremo a nozze su questo. Allora, il giudizio sull'omosessualità è un giudizio rivelazione della parola di Dio o è da contestualizzare in tante altre norme, vedi la circoncisione per esempio, no? O che l'aniconismo, il non fare immagini di Dio, che la Chiesa invece ha considerato culturalmente legate. Allora, voi sapete che il dibattito sui testi è vivissimo, i testi che sono chiamati in causa sono i primi capitoli della Genesi, in cui c'è il progetto uomo-donna, sono il famoso episodio di Sodoma e Gomorra, che tutti voi ricordate, e il codice di santità del Levitico, ma di cui vedremo ampi echi nel libro dell'Esodo, il famoso episodio di Davide e Jonathan, Davide che quando muore Jonathan dice ti amavo più di quanto si ami una donna, allora tutti hanno detto allora vuol dire che no, eccetera eccetera, e soprattutto poi le lettere di Paolo. Chi di voi ricorda l'anno scorso le lettere ai Romani, dice che è il perdere di vista il progetto di Dio sul mondo che fa agire l'uomo parafusin, contro natura. E quindi gli omosessuali, dice Paolo, sono tra coloro che soffocano la verità, hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna, hanno disprezzato la conoscenza di Dio. Gran finale, l'omosessualità è quindi passione infame. Romani 1, 26. Allora, Alcuni negano che questi testi parlino dell'omosessualità e dell'omosessualità come la intendiamo noi, la cosiddetta omosessualità, anche lì poi andiamo a vedere, cosiddetta, chiamiamola per adesso innata, poi cercheremo di specificare, ma che invece si riferiscano a rapporti casuali con persone dello stesso sesso da parte invece di eterosessuali, oppure a situazioni di violenza, quindi si condannerebbe il rapporto non consenziente, si condannerebbe lo stupro, no? Altri invece dicono no, sono dati culturalmente datati, frutto della mentalità del tempo e della gioia. La Chiesa ha difeso la lettura tradizionale di condanna dell'omosessualità in un documento che è l'ultimo che abbiamo, no? Che è del 1 ottobre del 1986, documento anche molto bello, molto ricco, che si chiama Lettera sulla cura delle persone omosessuali. Che cosa dice in sintesi questo documento? Che riprende anche la dichiarazione persona umana, alcune questioni di etica sessuale. Leggo testualmente. Secondo l'ordine morale oggettivo, le relazioni omosessuali sono atti privi della loro regola essenziale e indispensabile. Gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati. L'inclinazione stessa deve essere condannata come oggettivamente disordinata, cioè fuori dell'ordine creazionale pensato da Dio. Ciò non significa che le persone omosessuali non siano spesso generose e non facciano dono di se stesse. E la stessa cosa afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, anche qui innanzitutto bisogna distinguere tra la semplice inclinazione omosessuale, che anche se la Chiesa definisce fuori dell'ordine di Dio, che ci ha voluti maschietti e femminucce, l'inclinazione, anche se è disordinata, fuori dell'ordine, non è incerto di sé colpevole, no? Sono gli atti omosessuali che al disordine uniscono l'illecità. Allora, secondo grande problema, che è un dibattito molto aperto anche tra i medici, è inutile che si dica di no, no? L'omosessualità è geneticamente determinata o dipende da fattori ambientali? Voi sapete che le cose senza scandalizzarsi, voi sapete che l'omosessualità era sempre stata considerata una malattia fino a qualche decennio fa, quando per votazione, no, a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si votò, e questa tesi vinse per pochissimi voti, che dovesse essere tolta dall'elenco delle malattie di cui si occupava l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E probabilmente, è stato detto storicamente, per la fortissima pressione delle lobby omosessuali. Ma Monsignor Bettazzi, per esempio, dice l'omosessualità è una naturalità di minoranza. Dice, se uno ce l'ha e se la trova, la sua natura è quella, e quindi anche se è in minoranza è naturale. Per evitare confusione, mentre nell'edizione del 92 del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2358, si dice un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali innate, la nuova edizione del Catechismo del 99 sfuma molto la cosa e dice un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. E qui ritorna il testo latino del 77 che diceva profunde radicatas. Comunque, alcuni sostengono che gli omosessuali sostanziali, cioè che non abbiano altra possibilità di scelta, no? E Il loro comportamento non è in sé illecito, perché la Chiesa afferma con chiarezza, e lo ha ribadito nell'Amoris Laetitia, che ci sono circostanze nella storia dell'individuo che possono addirittura togliere la colpevolezza del singolo. Papa Francesco dice: un soggetto si può trovare in condizioni concrete che non gli permettano di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza una nuova colpa. E allora, hanno detto i padri sinodali, possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione. Allora anche qui, anche riguardo all'omosessualità, occorre ribadire l'importanza di un discernimento, che vuol dire portare l'individuo a una scelta di coscienza, di una coscienza formata e guidata, non che ti svegli al mattino e dici: ah, io la penso così. Ti confronti con umiltà, con il Vangelo, le scritture, la Santa Romana Chiesa, ti fai guidare nella tua situazione personale e poi scegli. Allora, qual è la proposta che la Chiesa fa ufficialmente? La Congregazione per la Dottrina della Fede, nella famosa lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, dice: le persone omosessuali sono chiamate, come gli altri cristiani, a vivere la castità. Si badi bene, dice come gli altri cristiani, cioè anche i celibi consacrati sono chiamati alla castità, anche gli sposati sono chiamati alla castità. Esiste una castità nel matrimonio che può arrivare addirittura, abbiamo visto, all'eunuchia per il regno dei cieli. Dice la Santa Romana Chiesa: un'amicizia vera, profonda, sincera, senza la componente erotica, è quindi una via possibile. Questo lo esprime il Catechismo della Chiesa Cattolica. Anche se molti moralisti dicono che questo possa essere indicato non tanto come un obiettivo immediato, quanto piuttosto come un obiettivo a cui tendere, verso la piena realizzazione. Ed è quanto sostengono i fautori del cosiddetto principio del minormale o del compromesso etico, cioè cercare di favorire almeno tra le persone omosessuali la fedeltà. Voi sapete che il tasso di fedeltà nelle coppie omosessuali è minimo, proprio minimo, minimo, non c'è paragone nel rispetto delle coppie eterosessuali. Ma anche qui ricordare che questi fratelli sono a pieno titolo Chiesa, sono fratelli e sorelle, per dirla con Romani 14:15, per cui Cristo è morto. Allora la Chiesa dovrà, primo, lottare contro ogni forma di violenza e di discriminazione delle persone omosessuali. Secondo, accogliere con gioia e con affetto le persone omosessuali, rispettando il primato della coscienza di ciascuno, e inoltre non sapendo mai, anche per stare alla lettera della legge, se all'atteggiamento omosessuale fa seguito o non fa seguito anche il comportamento omosessuale. Già Paolo diceva: ma tu perché giudichi il tuo fratello? Perché tu disprezzi il tuo fratello? Romani 14:10. Parole riecheggiate nella famosa frase di Papa Francesco che, interpellato sulla posizione della Chiesa sulle persone omosessuali, disse: se una persona è gay e cerca il Signore con buona volontà, chi sono io per giudicarla? Ultima cosa, e poi chiudo, perché se no sto sesto comandamento, vedete, siamo come le beghine e i beghini di 50 anni fa, su 10 bei comandamenti ci siamo arenati su uno, ma d'altra parte, lo dico scherzando, è sempre un problema vivo, fa piacere anche parlarne, no? Allora, l'ultimo punto è il sostegno ai familiari. Ha scritto Papa Francesco: nei riguardi delle famiglie si tratta di assicurare un rispettoso accompagnamento affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita. E su come farlo non è che la Chiesa abbia detto molto, anche se voi sapete sono nati in tutte le diocesi i gruppi di omosessuali cattolici, i gruppi di accompagnamento delle persone omosessuali, anche se hanno avuto vicende, voi sapete, un po' travagliate anche qui nella diocesi di Torino. Comunque resta bellissima la cosiddetta lettera ai genitori delle persone omosessuali dal titolo Sempre nostri figli, che i vescovi americani hanno scritto nel 97. Vi dico alcune cose rapide. Allora, prima di tutto, mettersi nei confronti dei figli o delle persone omosessuali in sincero ascolto, senza pretendere di capire tutto. Secondo, e io su questo lo sapete, sono pienamente d'accordo, dare al figlio o alla persona omosessuale un aiuto adeguato, talora professionalmente competente, per guidarlo nel fare chiarezza nella scoperta della propria identità sessuale. Questo secondo me è molto importante, viene rifiutato per preconcetto da alcuni movimenti gay, eccetera, eccetera. No, io credo che bisogna talora aiutare il soggetto a capire la sua tendenza omosessuale. Esiste una omosessualità transitoria, che è quella che abbiamo vissuto probabilmente tutti quando avevamo nelle medie l'amico del cuore o l'amica del cuore, no? E i maschietti avevano l'amico del cuore e le femminucce l'amica del cuore. Se adesso, perché due bambine vanno in giro per mano, si dice ah, queste sono lesbiche, secondo me è una violenza al contrario, cioè bisogna aiutare a capire la loro cosa. O su due ragazzini maschi stanno sempre insieme, giocano insieme, ah, questi sono gay, secondo me questa è una violenza. Allora bisogna davvero, come dice, dare un aiuto adeguato, talora professionalmente competente, per aiutare a capire chi sei, senza condizionarti in nessuna maniera, ma per aiutare a capirti. Certo, dovranno, dice questa lettera dei vescovi americani, proporre a, se si può, ai figli o alle persone in questa situazione una vita casta, ma in ogni caso concentrarsi sulla persona e non sulla tendenza omosessuale. Dio non ama di meno qualcuno semplicemente perché è omosessuale. L'amore di Dio è offerto sempre e dovunque a quanti sono disposti a riceverlo. E con questo si conclude questa lettera. Ecco, vi ho dato un po' di notizie, no? Poche, ma perché chi volesse poi approfondire guardi il mio libro, dove queste cose sono trattate con molta maggiore ampiezza, con molti più documenti, eccetera, eccetera. Ecco, ma questa è attualmente la posizione della Chiesa. Ricordando quello che diceva molto bene Benedetto XVI, che quando Gesù invia lo Spirito Santo, dice: lo Spirito Santo vi guiderà alla verità tutta intera e vi farà conoscere cose molto più grandi di quelle che vi ho detto. Cioè la Chiesa non fa solo un lavoro archeologico di conservazione della parola del suo Maestro, ma sa che lo Spirito la guida anche a comprenderla sempre di più e sempre meglio. E con molta umiltà Papa Benedetto XVI diceva: quanto la teologia e l'etica ha raggiunto oggi sulla comprensione della parola del Signore, può essere in seguito superato, non perché ci si adatta alle mode, attenzione, ma perché lo Spirito Santo ti sta conducendo alla verità tutta intera. Ecco, io vi ho detto quella che è la posizione attuale. Qualcuno dice che Imiglietta sta sempre nella Chiesa, però spinge i muri della Chiesa all'esterno, ritira anche un po' troppo. Questa fu una definizione che mi venne data da un vescovo, da Monsignor Anfossi. Però ecco, aveva riconosciuto che io stavo sempre dentro la Chiesa e questo mi piaceva, e credo di avere così, come dire, corroborato, no, con tutti i documenti conciliari queste questa, la posizione della Chiesa, è quello che io come fratello nella fede, se fossi invitato a un accompagnamento spirituale, direi con molta umiltà e povertà, ecco, a un fratello che mi chiede consiglio. Ci fermiamo qui, così poi apriamo magari un dibattito che credo sarà molto vivace.
Passando al popolo delle famiglie.
Sì, passando anche al popolo delle famiglie. Va bene, buon caffè a tutti, ci sentiamo più tardi.